Ci sarebbe una cosa su cui mi piacerebbe una volta intenderci, ma non succede mai, no? Nella vita uno dice adesso chiarisco, invece no, bisogna vivere 60-70 anni per cercare di chiarire e poi ognuno ha capito come ha capito, no? La cosa su cui mi piacerebbe fermarmi un po' insieme sarebbe il tipo di sguardo che diamo all'uomo. Molti di noi hanno la sensazione che i predicatori, io stesso ma anche di me, si ha la sensazione tante volte che i predicatori sono poco uomini, no? Perché continuano a rimproverare, continuano a predicare, appunto, si dice, no? E non sanno la fatica che si fa a vivere, quindi loro continuano a predicare. E mi dispiacerebbe appunto che la sensazione fosse quella di approfittare della parola di Dio per frustrare l'uomo, per opprimerlo. È già faticosa la vita, appunto, non c'è bisogno dei predicatori che ci schiacciano giù ancora, ci fanno vedere, vedi come siamo, no? A me pare, lo dico anche se dopo magari l'ansia, la paura sono preminenti, ma mi pare che condividiamo l'idea che l'uomo è una creatura straordinaria. Semmai, se si resta male è perché non lo siamo abbastanza, perché non siamo consapevoli di questa dignità, ma che l'uomo abbia doti straordinari di intelligenza, di affetto, di bontà, è una cosa fuori discussione. Anche il fatto che si continui a far vedere il brutto dell'uomo, vedete che nonostante tutto non riesce a spegnere tutte le alleanze, gli amori, le fatiche, le donazioni, i legami, i misteriosi legami che ci fanno buoni, appunto, no? Ecco, se c'è una cosa su cui magari poi si finisce sempre di dire questa però ci manca, questa ci manca, e che può dar l'idea che il predicatore sia sempre lì a dire i lati negativi, è perché probabilmente la parola di Dio ci costringe a guardare sempre a una cosa che veramente questa ci manca molto, che è la fede, che è la fede. Cioè, è come se la predica, non dico desse come scontato tutto il resto, perché vedete che poi entra in tutto il resto, ma vi entrasse sempre dal punto di vista della fede. Questa è l'unica competenza che ha questa parola, di rivolgersi ad altri, no? Cioè, la cosa più preziosa, la benzina segreta dell'uomo, secondo la rivelazione, secondo la parola, è la fede. È la fede che ci dà quella sorta, come si può dire, quella specie di invincibilità della vita. La nostra vita è fragilissima, ma può essere invincibile nel momento in cui si appoggia su qualcosa di incrollabile, da cui viene ogni iniziativa, ogni coraggio, ogni speranza, ogni pazienza, ogni forma d'amore e di legame. La fede è il dono che Dio ci fa. Potremmo anche dire, l'abbiamo detto tante volte, no? È come se Dio, per darci tutto il resto, si fosse servito delle stelle, dell'aria, dell'acqua, degli animali, no? Noi siamo fatti di mondo, ma una cosa ci deve regalare Lui, che non può essere comunicata da genitori, dal mondo, è la fede. La fede è quella roba che Dio soffia dentro l'uomo, come l'anima sua, come lo stile suo di essere, ecco. E questo è evidente che è la cosa che ci manca di più, è la cosa che dobbiamo invocare, che dobbiamo pregare, il dono di cui il Signore continuamente dota l'uomo e che il Signore, avete visto nel Vangelo, continuamente raccomanda, che per alcuni versi non è neanche che uno dice ce n'ho un po', me ne serve un po' di più, dicono e dice no, non ce l'hai, basterebbe un granellino così. Quando si offusca la fede appare tutta l'impotenza dell'uomo e tutta la crudeltà del mondo, la violenza e la malvagità in cui siamo trascinati. Quando noi guardiamo senza fede, sembra che a vincere, ecco perché non siamo più invincibili senza fede, è l'armatura della fede, diceva Paolo. Quando noi guardiamo la nostra vicenda senza fede, sembra che a vincere siano violenze e ingiustizie. Abbiamo sentito il profeta: perché, Signore, mi fai vedere tante iniquità? e tu resti spettatore della violenza, o davanti rapina e violenza. E il Signore, avete visto come risponde in questo dialogo col profeta? Non farti imbrogliare, registra, segna, prendi atto, una visione terribile, quella in cui vincono e governano e la fanno franca i furbi, i disonesti, i prepotenti. Segna, segna, registra, prendi atto, è una visione che attesta una fine, parla di una scadenza e non mentisce, cioè è una cosa di poco, la violenza vince solo per poco, sembra vincere, è una vittoria effimera, perché ecco soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Questa è l'affermazione grandiosa, il giusto vive di fede, vincerà in ultimo, avrà la vita colui che ha fede, la fede sarà vittoriosa, è la fede che dà la vita. L'uomo è nella posizione giusta di accogliere la vita quando ha fede, il giusto vive di fede. E se vuoi puntare sul futuro, quante volte il Vangelo lo dice? Non comprare la maschera antica, non metterti da parte i soldi, non assicurarti con tutte le medicine di questo mondo, non campare solo preoccupato di un netto in più. Se vuoi puntare sul futuro, se vuoi sapere chi resisterà, chi è profetico, chissà come va a finire domani, punta sulla fede. Questa è la forza veramente profetica e rivoluzionaria. Il vero rivoluzionario è l'uomo di fede, appunto, il sovversivo, quello che non si lascia imbrogliare da nessun progetto che fanno gli uomini. Chi ha una fede anche solo piccola, piccola come un granello di senapa, può comandare agli alberi e ai monti e questi gli obbediranno, perché la fede solleva il mondo. Se aveste anche solo un po' di fede, sconvolgereste il mondo. Il guaio è che voi di fede non solo ne avete poca, non ne avete neanche un po', cioè, questo è il problema. Un po' ci credo, un po' non ci credo, queste sono le nostre convinzioni. La fede c'è o non c'è? E non c'è in genere, non c'è, ci può essere solo data, questo vuol dire che è un dono. Ma non l'arbitrio che noi pensiamo, è l'atto con cui si accetta il dono di Dio, la creazione appunto. Voi non avete fede perché a forza di stare in mezzo ai furbi e ai prepotenti, voi finite di credere alla furbizia e alla violenza. E allora nasce questo tipo di vita di cui ciascuno di noi è esperto, che è quello che uno si difende, si rassicura, mette tutto a suo servizio, a servizio della sua paura, della sua sicurezza, delle sue voglie. Persino la religione vale qualcosa solo se serve. Non è ciò che ci insegna ad aver fede, la religione. È ciò che ci serve per essere un po' più sicuri, che è il contrario della fede. Non so se sto traducendo bene, ma se uno dicesse ho capito, mi pare di capire, cioè capisco che il Signore è un po' preoccupato di sta roba, che continua a insistere, tutte le volte che veniamo qui dice sempre la stessa cosa. Capisco, ci credo quasi, e ammesso che sia così come dici te, Signore, come si fa ad aver fede? Fammi capire. Come bisognerebbe fare? Come bisognerebbe essere per essere uomini di fede? E Gesù racconta la parabola del Vangelo, che però noi, guarda se non è vero, abbiamo letto subito dal punto di vista del padrone, che è un disgraziato, che quella è venuto a casa dal lavoro stanco, l'ha messo sotto ancora a lavorare, e abbiamo detto, ma il padrone, cioè il Signore, è uno che è meglio stare alla larga. L'abbiamo letta così. Capisci perché non abbiamo fede? Abbiamo addirittura stravolto la parabola, ma Gesù mica parlava dell'esempio del padrone. Il tema della parabola è il servo, che fa tutto ciò che deve fare come servo inutile, non era soggetto il padrone. Il padrone è entrato come personaggio di un dramma che serviva che avesse il cattivo perché apparisse. E invece noi siamo andati subito a dire che il padrone è cattivo, che da Dio è meglio stare alla larga perché è troppo esigente, no? Allora Gesù racconta la parabola del servo che rientra dai campi e che viene messo a lavorare di nuovo in casa. Perché è servo? E propone attraverso questa immagine la figura della fede, ci dà un test della fede. È come se dicesse: la fede è come l'atteggiamento di quel servo che non accampa diritti, che si mette a servire perché quello è ciò che deve fare, che non oppone mai un limite alle attese o alle pretese del padrone e che dopo aver fatto tutto ciò che gli è stato ordinato non cerca ricompensa, ma riconosce che ha fatto solo ciò che doveva, servo inutile. Cioè, se uscissimo appunto dall'esempino, si dovrebbe dire che Gesù spiega pressappoco così, pressappoco evidentemente, perché poi queste cose qui bisogna provarle, no? Non è che si spiegano. Ma fede è dare la propria vita tutta, non sarà tanta, ma bisogna proprio darla, mettercela tutta, in una fedele obbedienza a Dio, cercando sempre dappertutto la sua volontà. Proprio come diceva il Catechismo di Pio X, diceva che noi siamo stati creati per conoscere, amare e servire Dio, non per servirci. Se noi avessimo quell'atteggiamento del servo davanti a Dio, smuoveremmo le montagne. La nostra vita sarebbe ancorata a qualcosa di incrollabile nella tua volontà, è la nostra forza, è la nostra pace. Pace. La pace esiste quando uno è sicuramente appoggiato su qualcosa di incrollabile, è invincibile, appunto. No? Questa sarebbe la fede. E avere un bastone così solido che non crollerà mai, non si spezzerà mai. Ma a noi questo sembra servile ed esagerato. Noi non ci fidiamo perché vediamo subito in questa richiesta di dedizione al padrone, di fare la volontà di Dio, sempre, dappertutto. Noi vediamo un Dio arbitrario e capriccioso che ci impone irragionevolmente la sua volontà, non è degno dell'uomo autonomo che ragiona da sé e fa da sé, non è degno. È indegno ed è troppo rischioso, perché far tutto ciò che dice lui c'è il rischio che io non mi occupi a sufficienza di me. Ci sembra, ascoltando sempre il Signore, che questo ci perda. Ci sembra di buttar via la vita. Per questo il dover servire Dio genera in noi tristezza, se non ribellione. Questa è la situazione. Ma questa è anche la nostra stoltezza. Questo è l'errore originario. Perché ci sbagliamo proprio su Dio? Perché questo atteggiamento nostro ribalta l'immagine di Dio. Dio non è il padrone despota, insensibile, che solo pretende. Il paragone, appunto, non è sul padrone della parabola. Se Gesù fa l'esempio di quel servo è per far capire che lui è come quel servo, lui Gesù. Il padrone è il servo. L'esempio di quel servo che fa tutto per il suo padrone, Gesù ce lo fa perché vuole che siamo come lui. Lui è così, è lui il Signore, il servo dell'uomo. Appena prima aveva detto che quando tornerà e troverà i servi fedeli al suo ritorno, li farà mettere a tavola e si metterà a servirli. Dio è colui che serve in realtà. Ci chiede di essere come Lui, di provare la gioia di servire, di scoprire la gioia e il modo di essere come Dio, di fare come Gesù. Io che sono il vostro Signore e Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete fare lo stesso. Colui che tra voi è forte sia come un servo. E la Chiesa è stata fondata così. Servitevi gli uni gli altri, tu sei Pietro, il servo dei servi. È fondata sul servizio il mistero della Chiesa, la verità è un servizio. Quest'uomo liberalotto, kantiano, intelligentone, che se ne frega di tutto e di tutti, che erge la sua sicurezza fasulla, è tutto il contrario del cristianesimo, tutto il contrario, proprio tutto. In realtà il Signore non vuole imporre un giogo, vuol darci la grazia di essere come Lui. Cioè, dobbiamo provare. Cosa ti devo dire? Lo dice Lui. Può darsi che non abbia ragione, difatti noi riteniamo tutti che non ha ragione, non ci proviamo neanche, stiamo bene attenti da provare a credergli, con la mancanza di fede, la cui fede si potrebbe appunto provare solo provando a vivere così. Vedete, il giro è semplice. Questo spiega perché il mio servizio non è mai finito. Io non posso mai dire adesso ho fatto abbastanza, perché il mio servizio è un dono. Il dono quando finisce? Finisce il dono, non è più un dono. Ci è dato di poter donare, e allora il nostro servizio non si esaurisce mai come il dono. L'atteggiamento giusto, la fede di cui vive il giusto, perché il giusto vive di fede, è quello di rendere grazie per il lavoro che facciamo. È una fecondità divina, l'opera è mia, eppure la sento scaturire da un'origine, da un regalo. Il servizio è inutile, perché consiste nel far tutto mettendoci l'anima, a gratis, perché questo è ricopiare la gratuità di Dio, è sperimentare la maniera di fare di Dio. Ecco cos'è la fede. Vivere ogni giorno la nostra vita con gratitudine e pienezza come un dono da scambiare generosamente con i fratelli. La fede è la nostra forza, ce lo dice Lui.